Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Ho portato la bolla d'indizione dell'anno giubilare. Domani inizia il giubileo che nella Chiesa Cattolica si fa ogni 25 anni. Nella Bibbia c'è scritto si dovrebbe fare ogni 50 anni, ma non è stato mai attuato. C'è scritto nella Bibbia, ma gli ebrei non lo hanno mai fatto, perché il giubileo ogni 50 anni bisognava azzerare tutti i debiti, redistribuire le terre, quindi non è stato mai fatto. Il giubileo cristiano, cattolico, inizia nel 1300, provocando spaccature anche all'interno della Chiesa Cattolica, ma non ci occuperemo di questo. Ho portato la bolla per qual è il messaggio. Da domani inizia, domani sera verrà aperta la Porta Santa, quindi da domani sino al 28 dicembre del 2025 c'è questo anno santo. Qual è il messaggio? Ecco, noi prendiamo il messaggio. Anzitutto mi piace l'inizio con cui Francesco, Papa Francesco, dice: Francesco, vescovo di Roma, servo dei servi di Dio, a quanti leggeranno questa lettera la speranza ricolmi il cuore. Servo dei servi di Dio, quindi la tua Santa Caterina da Siena che diceva il dolce Cristo in terra è sbagliatissimo, perché non è il Papa, non è il dolce Cristo in terra, perché Gesù è vivo, quindi non c'è bisogno di un sostituto. Il Papa è il successore di Pietro, che è stato il primo capogruppo, quindi servo dei servi. Mi piace dirlo perché molte volte anche noi cattolici abbiamo le idee confuse riguardo all'autorità, che è giusta, però servo dei servi, questa è la definizione teologica di chi è il Papa. E la bolla di indizione inizia proprio, si intitola sempre con le prime parole: Spes non confundit, la speranza non delude. E quindi è un anno dove noi dobbiamo rispolverare la speranza. E il Papa dice una cosa bellissima nella prima pagina della bolla di indizione, dice: per tutti questo anno deve essere un momento di incontro vivo e personale con il Signore Gesù. Quindi quest'anno noi dobbiamo impegnarci ad avere un incontro personale a tu per tu con Gesù, porta di salvezza, con Lui, che la Chiesa ha la missione di annunciare sempre e ovunque a tutti, quale nostra speranza. Gesù è la nostra speranza. Domani si aprirà la Porta Santa, che qui a Palermo sarà, mi diceva la signora Rosaria, che è nella cattedrale, perché ogni diocesi stabilisce una Porta Santa, dove noi dovremmo varcare, cioè passando la Porta Santa, ma non è tanto attraversare una porta. La vera porta è Gesù. Per chi è venuto a Pestum mi ricorderà: io sono la porta. E passare attraverso Gesù, e Gesù è la nostra speranza. A questo punto, allora, che cos'è la speranza? Fede, speranza e carità. Che cos'è la speranza? È bellissimo. La speranza in ebraico si dice tikva, che significa corda. È una corda. È bellissimo, i rabbini ricordano, è una corda che si aggancia al passato, da una parte il passato e dall'altra il futuro. E questa corda della speranza noi dobbiamo camminare in equilibrio. Il presente è un cammino in equilibrio tra il passato e il futuro, e Dio, bellissimo questo, A me Henry De Luca non piace, ma mia sorella piace, me lo sponsorizza. E una frase di Henry De Luca a Monete piace, e dice: è qualcuno, la corda ha un'anima che appunto nell'Antico Testamento era un'alleanza. E qui mi sono ricordato di mio fratello Antonio, quando addirittura andavamo all'ozio, e che diciamo era la versione povera di la Twill, e c'era Margherita piccola, era nei carri, c'era pure la mamma, te ne ammazza, e tu avevi forse la schiena, mal di schiena, cose, e Margherita la portava con le corde. Ecco, la speranza sono le corde con il quale Dio ci fa camminare. Però mi ricordo Margherita, che era tustolidda già da piccola, cadeva con tutte le corde. Quindi noi possiamo ancora cadere, ma Dio, ecco la speranza, Dio ci tiene con la corda. Non può scappare. Puoi cadere, ti puoi sbucciare le ginocchia se sei tossuliggio, però ecco qua che cos'è la speranza. È una corda che ci tiene. E per chi ha la novena di Enrico Verius, nel giorno del ringraziamento, l'ho scritto, la definizione di Cartesio. E la speranza è una disposizione dell'anima a convincersi che ciò che desidero avverrà. Questa è la speranza. La speranza è che quello che io voglio, quello che desidero desiderare, se, avverrà. Stai pur certo, questa è la speranza. Quindi, da non confondere con l'ottimismo, e che è un atteggiamento umorale umano. La speranza è un dono dello Spirito Santo che ci porta un Gesù vivo e presente nella nostra vita. Ecco, tutti noi, ad esempio, in famiglia, tutti noi siamo portati verso la tristezza. E se tu io lascio, lascio il pilota automatico, tutti, se lasciamo il pilota automatico, la nostra testa comincia a pensare cose negative. Ecco perché dobbiamo essere presenti al presente, camminando in equilibrio. E si dice, cori Gesù, finché c'è vita c'è speranza. No, 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 non è così. Finché c'è speranza c'è vita, quindi cambia radicalmente tutto. E mi piace attingere ai tempi della filosofia con Kant, adesso non vi spaventate, ma sono una cosa semplice, con la critica della ragione pura. Lui dice: l'uomo deve porsi tre domande. E noi quest'anno, perché adesso io quest'anno avrei voluto ripetere il seminario, ma ci sono stato un mucchio di difficoltà per riunire, insomma, i quattro un po', per fare un pastoralino congiunto, un mucchio di difficoltà. Quindi ho capito che non era, perché quest'anno non c'è un seminario, è tutto un anno di seminario, è tutto un anno dove noi dovremmo riscoprire la speranza e porci queste tre domande, dice Kant. La prima cosa: cosa posso sapere? Cosa posso conoscere? Attenzione, per noi cultori dello Spirito Santo e della preghiera del cuore, conoscere cosa? Ha catto un libro, oggi la signora mi ha detto che è andata alle Paoline a cattare se libri scemoniti, sicuramente, quindi che bene nelle Paoline, ma comunque questo è un altro discorso. Ok, cosa posso conoscere? Leggo qualche libro, mi sento una catechese di Padre Giuseppe, pure, buono. E dovete leggere, i libri scimuniti vanno comprati, perché vanno letti, leggete, perché gente ignoranta ce ne sono già. Ma quello che noi possiamo conoscere è quello che attraverso l'arcobaleno, arcobaleno in ebraico si dice che se be'anan, conoscere le cose nascoste, che non sono scritte in nessun libro. Le puoi conoscere entrando nel tuo cuore, respirando, il respiro che guarisce oggi mentre mangiava pasta e chi rucola, zemenate, buono, no, a minestra, buone. E una signora che mi ha fatto la pasta, e mi ha dato una scoperta eccezionale. Dicevo, sai cosa intesi? La fisica quantistica che attraverso il respiro si può guarire. Oh, che novità! Che novità, carissima! Grazie, come ci riusciamo? Grazie, infinitamente grazie. Lodi al Signore, chiudiamola qui. Ok, quindi conoscere. Noi possiamo conoscere attraverso la meditazione. Seconda cosa, cosa devo fare? La vita è fatta di scelte e quindi bisogna muoversi. Facevo la catechesi su San Giuseppe faceva la meditazione, riceveva, capiva che poi si svegliava e prendeva Maria il bambino e operava. Quindi è importante fare le scelte. E poi la terza cosa posso sperare? Cioè, quindi cosa posso desiderare, cosa posso sperare? E la speranza è quella che alimenta il fuoco. Questo fuoco del nostro cuore, ecco qui c'è il mito di Prometeo che rubò il fuoco agli dèi, lo diede agli uomini e fu incatenato. Gli disse perché sei incatenato? E lui rispose perché ho dato il fuoco agli uomini per alimentare le speranze, Tony Putti Luigi, e per alimentare le speranze. E abbiamo bisogno di fuoco. Quindi non ci ardeva il cuore nel petto mentre lui parlava. E qui riprendiamo quello che ci dice il Papa Francesco. Per alimentare questo fuoco abbiamo bisogno della parola di Dio. E ripete, tantissime volte c'è scritto nella Bibbia, io spero. In che cosa spero? Io spero nella tua parola. Ecco allora, la prima cosa, spero nella tua parola. E la speranza non delude, non ti illude. È bellissimo. E qui ricorda, questa è una frase di San Paolo, che va a Roma, ma la Chiesa già a Roma c'era, non so chi l'ha portato, l'ha portata Pietro. E Paolo quando arriva già c'è una comunità e dice non ti illude perché noi con la speranza, con Gesù, noi siamo più che vincitori, non vincitori, più che vincitori. Ecco allora quindi arrendersi mai, mai, mai. Ultimamente ricordo quello che ha detto Churchill quando disse all'Inghilterra, come diceva mio padre, a tutti può fare guerra fuorché che all'Inghilterra. Mio padre che ha fatto 6 mesi e 22 giorni di guerra. E quindi disse arrendiamoci. Churchill disse arrendersi mai, mai, mai. E noi che siamo dalla parola non possiamo arrenderci fino all'ultimo momento della nostra vita. E poi qui continua il Papa dicendo che domani aprirà la Porta Santa con le varie date e qui è stupendo. Dice, ecco, il primo effetto dell'anno santo deve essere la pace. Ora noi diciamo, mandiamo un messaggio a Gaza, un messaggio all'Ucraina, adesso prima di uscire guardavo il telegiornale in Mozambico, c'è stato un colpo di Stato, qualche cosa del genere. Quindi, ma cosa possiamo fare noi? E diceva Serafino di Sarov, che è un santo ortodosso, e quando tu raggiungi la pace del cuore, la irradi per chilometri e chilometri. Per noi, cultori della preghiera del cuore, e dal 2 al 6 gennaio ci sarà il master, se ci fate l'ultimo pensiero. E noi che saremo riuniti lì al Sarace, noi opereremo per la pace, perché cercheremo di arrivare alla pace nostra, all'amerimenia. La merimenia è avere la pace in mezzo alle difficoltà. Io questo l'ho scoperto quando stavo in una comunità dove avevo un prete bipolare che non sapevi mai come si usciva, che umore c'era. Io diceva, avevo paura. Diceva, un altro che era nel ruolo, che era l'arciprete, e anziché la gente veniva a cercare l'arciprete che era, si chiamava Padre Giuseppe, e quindi l'invidia è stata sempre, quindi non potevo cambiare la situazione e non potevo. Allora dovevo trovare la pace in mezzo alla difficoltà e questo concetto della merimenia mi aprì un mondo. E questo, quest'anno santo, noi dobbiamo lavorare per la pace, dobbiamo essere egoisti, perché se noi siamo nella pace, dovunque andremo, anche senza parlare, noi porteremo pace. E io lo vedo con i miei collaboratori, insomma, lo vedo dalle Alpi alle piramidi e vedo persone che senza parlare creano scompiglio perché emettono queste vibrazioni negative. E ultimamente, ieri o l'altro ieri, il Signore ci ha dato l'immagine, prima ci ha dato l'immagine del lupo travestito d'agnello, l'altro è della mantide religiosa. La mantide religiosa c'è le cose in preghiera, poi il padre ammazza. Ci sono persone che sono tutte Santa Maria, Madre del Dio, e poi t'ammazzano, come i preti che hanno ammazzato Gesù. I preti che hanno ammazzato Gesù. E quando vanno da Pilato, dice: no, noi non possiamo entrare a casa sua. Esca lei. E Pilato mi scrive a fare ire e venere, perché loro non potevano entrare perché sennò si contaminavano. Cioè, erano lì per fare morire un innocente e nello stesso tempo non potevano contaminarsi. Parabola significa che se noi veramente vogliamo la pace nel mondo, prima dobbiamo avere pace dentro di noi, ma non possiamo risolvere perché certe volte c'hai una moglie che è isterica, certe volte c'hai un vicino. C'è un karma. Allora, oggi pomeriggio guardavo queste cose. No, oggi pomeriggio guardavo queste cose che vi dovevo dire. Quando sono a Novara, sotto di me ci sono due napoletane che si sciarrirono in continuazione. E i vusci sono napoletane. No, quelli di sotto, telefona, c'era silenzio, quindi ero solo in casa, ero nel soggiorno, c'era un soggiorno a febbraio. Facevano gli auguri a Torino, io sentivo tutta la telefonata e combattere quindi. Quindi alcune cose non puoi, devi trovare la pace dentro di te. Teniamolo presente questo. Poi, continuando in questa lettera, dice il Papa, attenzione, dice: in questo anno giubilare noi dobbiamo guardare il futuro con speranza e avere una visione della vita carica di entusiasmo da trasmettere. Entusiasmo, enteos, che significa essere ripieni di Dio. Quindi questo anno noi dobbiamo riempire il nostro cuore di Dio, perché l'entusiasmo significa avere un cuore ripieno, una vita ripiena di Dio. Una persona che va in chiesa, che fa, e poi è moggia, e poi è triste, e poi è angosciata, e poi è depressa, io non so con quale Dio. Ci fu un funerale ultimamente di una mia ex collaboratrice che era vecchia, e ci siamo incontrati tante persone, che poi ci sono state divisioni, ci furono sciarre, e passò una senza salutare. E un altro gli rincorre, ci dice: ma quale Dio tu credi chi passa senza salutarmi dopo che abbiamo condiviso tante esperienze? Purtroppo è così. Ecco, allora, avere Dio devi avere, e questo Dio cambia la tua vita. Quindi in questo anno noi dobbiamo riempirci di entusiasmo di Dio. Poi il Papa gli dice: venite a Roma. E oggi al telegiornale, mentre mi mangiavo, sentivo 35 milioni di. Allora, non è tanto il viaggio, perché prima si faceva il viaggio, era il pellegrinaggio, un po' come a Santiago di Compostela, camminando a piedi. Ora ti metti in aereo, in tal mensura sia a Roma. vedi un taxi, un albergo a 5 stelle, insomma, sì, voi potete. Avete di quelle bancomat belle cicciotte. Ok, lode al Signore. Quello che quest'anno io ogni mese vado a Roma, quindi so che a febbraio ci sarà una salita di palermitani, a marzo ci sarà un'altra salita di palermitani. Quindi agganciatevi, sarebbe bello perché io faccio sempre 3 giorni ogni mese a Roma, si potrebbe vivere, ma non è tanto il viaggio vero è dentro di sé, come disse quando Dio disse ad Abramo, Abramo non partire, non andare, ti ricordi quando cantavamo? Lekleka significa il vero viaggio è dentro di te, il vero viaggio è dentro, un suggerimento agli ebrei perché la terra promessa è Canaan. Significa pienezza di vita. Quindi il vero viaggio è dentro di noi per arrivare alla terra promessa. Mi pare che c'è stato un passo all'inizio, che è avere una vita piena, piena di vita, non esistenza giorno dopo giorno. Quindi questo è quello che dice il Papa. Poi il Papa dice di per sé nel giubileo si aprivano e si liberavano i prigionieri. Perché dice: io sono venuto a proclamare un anno di grazia, Isaia, per la scarcerazione ai prigionieri. Ma ci sarebbe l'indulto, ma manco se ne parla. Poi, un governo di destra è ovvio che non si parla di indulto e di niente. Però vi ricordo che noi facciamo un ministero con i carcerati. Io venendo a Palermo apro le lettere perché mi arrivano a Palermo e ne ho, proprio prima di venire ne ho letto una e non tutti scrivono così, che tu ne rimangono solo picciole e basta. E grazie per la lettera che mi ha mandato e per gli spunti biblici aggiunti alla stessa. Sento la sua presenza nella preghiera e riesco in questo anche a sentire le sue visite, tra virgolette. Per questo anch'io le invio un riferimento biblico che esprime la mia gratitudine che provo nei suoi confronti ed è: venite benedetti del Padre mio, ero carcerato e siete venuti a trovarmi. I giusti andranno alla vita eterna. E ultimamente mi piacerebbe fare un incontro di meditazione in carcere. E prima di chiederlo il permesso, ho chiesto a Gesù e Gesù mi disse: levarci mano. Perché quando fai la meditazione non è soltanto che mo lo è che è cosa, cioè l'animatore trascina tutti. Io mi ricordo l'ultima volta che ho confessato in carcere a Vigevano, non sono riuscito a tornare, cioè sono dovuto stare un'ora disteso in macchina, perché o fai le cose con l'autorità e allora non conviene niente, se tu invece accogli dentro di te. Cioè, ci vuole energia e per fare un incontro di meditazione, di preghiera, ci vuole che chi è l'animatore deve trascinare gli altri. In carcere è difficile. Io mi ricordo facevamo le messe di guarigione in carcere, però andavamo in 15 e allora, sai, l'unione fa la forza. Se voi vi specializzate, possiamo chiedere di andare a Lucciardone e facciamo una, certo, però vi dovete specializzare, dovete avere la forza di trainare gli altri. Vediamo, io al master cercherò di individuare qualche persona che può aiutarmi in questo progetto, perché desiderare, tu mi dici no, Tescante, uè, che uomo sei, sei un galleano, tu, Tescante, tuo passaggio non muoio, Butirogno. Ma così di pazzo, ma... Ah, se ci fosse Topaz, ok, lasciamo a perdere. Poi il Papa dice ministero con i malati, e noi lo facciamo, è il nostro ministero, perché la guarigione non viene dai medici. I medici guariscono i sintomi, Gesù ha detto curate i malati, ma fa tutti i dottori. Curate i malati perché la malattia ha origine sempre nell'anima. Ecco allora il cammino che noi facciamo per grazia di Dio del ministero e del ministero con e poi c'è gli anziani, i poveri, i giovani, Gesù ha detto ed è bello qui, il Papa dice quest'anno dobbiamo essere felici. Ma lei usava i guai che c'ho io, diceva la signora Rosetta a mia madre, la signora che l'aiutava nelle pulizie. Lei lo sa i guai che c'ho io? Il Papa dice dobbiamo essere felici. E io ho fatto diverse catechesi ultimamente, ho commentato anche la lettera sulla felicità di Epicuro, che è meravigliosa, la potete trovare su YouTube, e dice no, la felicità non è avere la macchina, questo, quello, la felicità è io sono amato e per questo io esisto. Cartesio diceva cogito ergo sum. Il Papa ci ricorda, io sono amato. E guardate che se ci pensate, io se ci penso mi confondo perché è possibile che Dio degli universi, perché non c'è solo un universo, voi sapete che i buchi neri sono ingresso in altri universi, universi infiniti, infiniti, ma proprio a me pensato. A Peppino, a me pensate, mi ha chiamato e mi ama. Cioè, non lo so, questa è la felicità. Possiamo avere, sì, io ti amo, Isaia 43, e la Signora ci ricorda. Quindi, bellissimo, la felicità è a partire dal sentirci amati, e qui passo di Paolo, sempre ai Romani, nessuno potrà mai separarci da questo amore. Niente. E voi sapete, quando i due si vogliono, i tre non ci pongono. E quindi Giulietta e Romeo, tutta la letteratura è piena. Quindi la più grande storia d'amore non è con Gesù. Quindi, e da qui parte la felicità. Poi ancora fa riferimento alla Madonna e signora Trifirò, lei che è di vecchia data, si ricorderà che i padri portavano le novene che venivano da Roma. E io mi ricordo che mia madre aveva una novena tutta ingiallita, dove nella copertina c'era scritta una frase di Sant'Efrem, Nostra Signora Maria è la speranza dei disperati. E quindi il Papa lo ricorda, e Nostra Signora ricorda Maria, quindi di agganciarci a Maria, e poi ecco, conclude con la speranza è un'ancora salda e sicura. Questa ancora salda e sicura, e arriva all'ultimo foglio, è praticamente una frase che troviamo nella lettera agli ebrei, che dice la speranza che ci è posta davanti, abbiamo ancora un'ancora nella nostra vita, sicura e salda. Quando la nave è sballottata dalle onde, ecco c'è l'ancora, e questa ancora chi è? È Maria. Ecco allora la devozione a Maria. E io ho fatto 2 settimane, no, la settimana scorsa, proprio Maria nei punti energetici, perché la Madonna Maria è quella che proprio dobbiamo essere mariani, essere come Maria. Maria è stata la più grande donna libera della storia. E poi, bellissimo, siamo tutti stanchi. Ti stanco, Carlo, di sentirmi? Dice, ma come puoi fare a sentire il tuo padrino? Ok, i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono. Ma quanti sperano nel Signore, riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi, che poi c'è anche il canto. Ecco allora la speranza, non è chi di speranza campa, disperato muore. La speranza ti dà forza, ti fa correre senza stancarsi, ti fa camminare. È quello che determina la stanchezza. Shanko, ma se faranno chio, che a volte lo ripetiamo, e proprio sono i nostri pensieri. Se noi invece abbiamo questa speranza di una meravigliosa vita, qui lo devo, mi uccida pure, dice Giobbe, ma io continuerò a sperare in lui. E questo mi ricorda sempre, io ancora addirittura ero ancora a Oleggio, quindi qualche 10 anni fa. Che parlavo di questo che il bello deve ancora venire, sai, i preti non tutti. E mi ricordo una signora di Gallarate, quindi di un'altra regione, che veniva all'Enese, che poi si ammalò, che io sono andata a trovare, mi disse: il mio parroco, cosa ne dice? Mi ha detto adesso che, insomma, che è malata, dov'è questo bello che deve venire? E questa signora gli disse: sì, il bello, sì, anche se muoio, io vado a vedere Gesù. Ecco. Il bello che deve ancora venire. Purtroppo nei momenti dobbiamo essere sempre pronti, dice San Pietro, sempre pronti a rispondere della speranza che è in voi. Mi ricordo quando è morta mia madre, una parente disse: ma tu ti ci preghi a chi ci sei biero? Lode, quindi, però tu devi essere pronto, perché se appena sono come gli squali. Attenzione, gli squali quando vedono sangue, subito avvicinano. Quindi, cara Rita, che hai un nome che è tutto un programma, sempre pronti, non abbassare la guardia, perché si avvicinano gli squali appena vedono sangue. Quindi, sempre pronti, dice la Bibbia, a rispondere della speranza che è in voi. La cristiana era malata, gli stavano un funnelietto, e vado a vedere Gesù. Ecco qua, il bello deve ancora venire. E questa è una parola che il Signore mi ha dato quando io sono guarito. E adesso lo ricordavo perché era proprio in questi giorni, 7 anni fa. E dopo, quando sono guarito, ho fatto un ritiro con questa associazione di meditazione che poi ho lasciato, che aiutava i malati del Fate Bene ai Fratelli. Questo ritiro a Modena, il Signore mi diede questa parola al ritiro: ritornate prigionieri della speranza. Ve lo annunzio fin da oggi, vi ripagherò il doppio. Questa è la bellezza di avere speranza. Avere speranza, dire solo se ne scappò, ok. Avere speranza significa il Signore ti darà il doppio, prigionieri della speranza, nel senso che io rimango fermo e qui poi c'è un altro esempio bellissimo, che è quello di Abramo, che San Paolo nella lettera ai Romani dice che sperò contro ogni speranza, cioè non c'era più speranza, ma lui ha sperato e per questo diventò padre di molti figli. E questa parola, il Signore lo portò fuori, lui era depresso, depresso, e il Signore lo portò fuori. Ma dove fuori? Erano fuori, pregavano già fuori. Lo portò fuori dalle sue convinzioni, lo portò fuori e gli disse: guarda il cielo, guarda quante stelle, tale sarà la sua discendenza. Era una moglie vecchia e sterile. Guarda la spiaggia del mare, tale sarà la tua discendenza. E aveva una moglie vecchia e sterile. Ma lui ci ha creduto. Credici! Credici! E questa parola, ti ricordi padre Puglisi, Buonaimmozza, che era palermitano? Lui venne a Oleggio nel 1996 e 97, che era provinciale, per far cominciare le fraternità. Poi l'ultimo provinciale voleva chiudere, insomma, decidetevi. E lui fece, io gli riempì un po' l'oratorio, c'erano una trentina di persone, e poi ho detto: ma cominciamo, facciamo una preghiera. Abbiamo fatto un canto allo Spirito. Padre Puglisi era permissivo lui, anche se quando mi trasferì a Oleggio mi disse: tu dici cosa, lascia stare, fai. E io ho detto: io le lascerò stare, però io vivo nel gruppo delle vecchiette, e nel gruppo delle vecchiette il Signore cominciò lì. Erano, e abbiamo invocato lo Spirito. E lo spirito dietro questa, cioè, guarda le stelle del cielo. Io ci ho creduto quella sera, che eravamo io, mamma e tu. E poi Padre Tardif disse: qui sorgerà un grande gruppo. Che manco c'era il gruppo a Oleggio, non c'era il gruppo. E lui, Padre Tardif, sulla tomba di Venus dice: qui sorgerà un grande gruppo che raccoglierà tanta gente. E manco c'era il gruppo a Oleggio. E poi Padre Aldo dice: ma chi c'è chi a Novara? Falle il cane parecchio. E l'abbiamo cominciato pure a Oleggio. E adesso, quindi, ecco qua, dalle Alpi alle piramidi e anche all'estero, credici, spero contro ogni speranza. E poi, non ti, lo raccontavo oggi in macchina, le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, siamo perduti. Io apro i vostri sepolcri, vi risusciterò, entrerò in voi il mio spirito, rivivrete, vieni spirito dai quattro venti. Questa è l'omelia che ho fatto quando ho finito il provincialato. Siamo pochi, eravamo, più o meno su più, i missionari del cuore, non vi preoccupate, il Signore farà risorgere, rivivere. Mi ho detto, Padre Roberto mi criticò, sì, facciamo i favole. A Samuele farà ospite e chi favole. Caretta. Ok, per dire, qui dice chi dice la nostra speranza è svanita, lo Spirito Santo viene dai quattro venti e ti rifà una vita nuova. Credici, Rosalia, credici, una vita nuova, credici, Marisella, una vita nuova. E Abramo sperò contro ogni speranza. E qui Geremia dice: io conosco i progetti che ho fatto io a vostro riguardo, e sono progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Ecco qua, questi sono i progetti che Dio ha per noi. E ricorda, questo per voi che siete ricchi, non riponete la speranza nell'incertezza della ricchezza, ma in Dio. A che serve guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima? Mi ricordavo io nonno Giuseppe e nonna Maria, che quando avevano quattro piccioli, e erano poveri e pazzi. La ricchezza, chi è commerciante è così, ci sono momenti di grande cosa e momenti a cane e scinne. Però se quando sei in alto di quattro soldi ti spendi, appunto. Quindi non riponete la speranza nella ricchezza, voi che avete tutti questi conti cicciotti, ma riponete la speranza in Dio. Ecco qua che bello. E poi coraggio, riprendete coraggio voi tutti che sperate nel Signore. E poi attiatalio, l'occhio del Signore veglia su chi spera nella sua grazia. Quindi, su chi spera, Dio ti guarda, attiatalio. E conclude: fissate ogni speranza nella sua grazia. E allora, Signore, noi ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo per questo anno santo che domani inizia, ma già da stasera ci prepariamo a varcare questa porta della speranza. È la porta della speranza, Dio nostra speranza, sei tu sei la porta. Quindi ecco allora, significa rientrare in noi stessi, come dice San Paolo: io sono convinto che né morte né vita né angeli né demoni né spiriti dell'aria, nessuno potrà separarmi mai dall'amore di Dio per me. E allora, Signore, vogliamo fare un canto. E con questo canto, Signore Gesù, vogliamo invocare il tuo nome, se è possibile, Padre. E vogliamo invocare il tuo nome a Nostra Signora? Sì, va bene, Nostra Signora. Facciamo questo canto a Nostra Signora. E Maria, speranza degli disperati. Forse anche noi, o Signore, e in questa serata mettiamo anche tutte quelle intenzioni che noi abbiamo. Ecco, vi ricordo che noi abbiamo il Ministero per i malati, che nelle feste stanno peggio, perché quell'armonia, quella cosa, e così anche i carcerati stanno peggio. E quindi vogliamo, Signore Gesù, pensare a queste due categorie dove noi operiamo, ma soprattutto a noi, perché se noi stasera ce ne andiamo da qui pieni di armonia, di pace, tornando a casa, Tobia dice: Mamma, che ti succede? Unisci, che sei così energizzata? Nenuzzo, piccerino, e così. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù. Vogliamo affidarci a Maria, speranza dei disperati, per riempirci di questa forza per poterla e fare questo ingresso nell'anno santo. E allora, Maria, Nostra Signora del Sacro Cuore. Entra da Dio, ricolmata d'amore. Tu che porti la vita, che doni la gioia, Nostra Signora del Sacro Cuore, sei nostra madre, noi ti preghiamo. Nostri presso la croce, hai volato Gesù. Ci presenti quel cuore donde viene la gioia. Nostra Signora del Sacro Cuore, sei nostra madre, noi ti preghiamo, sei per tutti speranza. Madre per tutti noi. O Regina del cielo, ti preghiamo, Maria, nostra Signora del Sacro Cuore. Sei nostra madre, noi ti preghiamo. Signora del Sacro Cuore, sei nostra madre, noi ti preghiamo. Apri a caso. Il valoroso Giuda e i suoi fratelli crebbero in grande onore davanti a tutto Israele, davanti a tutte le genti alle quali giungeva la fama del loro nome, sicché si radunavano intorno a loro per congratularsi. Primo Maccabei 5:63. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per questa parola bella di vittoria, di congratulazioni. Grazie, Signore, perché gli angeli si congratulano con noi per questo anno meraviglioso che apriamo. Quindi chiudo un attimo la registrazione perché